Eh sì, insomma, qualcosa comincia a scricchiolare, i cosiddetti fronti interni si moltiplicano in quella che ormai entrambe le parti non esitano più a definire guerra, l'ha detto Stoltenberg, che ormai è una guerra di logoramento, e lo dice pure Putin, che ormai non parla più di operazione speciale. Allora, in questo contesto in cui apertamente, senza vergogna, si ammette di essere in una guerra voluta e provocata, qualcosa comincia a scricchiolare da entrambe le parti delle trincee.
Allora, ma iniziamo a entrare un po' un pochettino più nel merito delle questioni. Due venerdì fa avevamo fatto una sorta di resoconto di quello che stava succedendo, non tanto a livello, insomma, militare, ma più che altro di quelle che erano un po' le indiscrezioni, le opinioni, insomma, gli articoli che arrivavano dai fronti interni. Se si parlava di una chiara difficoltà russa, insomma, questa permane tutt'oggi, ma fondamentalmente qualcosa sta cambiando a livello militare, soprattutto per quanto riguarda il fronte del Donbass. Perché lo sappiamo, insomma, un po' tutti e tutte, è il luogo, è l'area geografica dove è in con maggior forza, maggior brutalità si svolgono le operazioni militari. Beh, secondo molti e molte anche, insomma, giornaliste o comunque da analisi e voci che arrivano da quei luoghi, insomma, la situazione sul fronte del Donbass sta volgendo a essere piuttosto brutta, per quanto si può utilizzare questo termine, per le forze militari ucraine. Non sono parole di Vladimir Putin, ma del ministro degli esteri ucraino stesso e anche di vari ufficiali dell'esercito ucraino, perché seppure le forze russe abbiano moltissimi problemi in termini di comunque avanzamento e soprattutto di problematiche interne, che poi andremo a spiegare meglio, indubbiamente però vi è un'escalation militare in quei luoghi. Sembra che molte truppe siano, appunto, state portate nelle repubbliche di Lugansk e di Donetsk, dove avvengono i principali i principali combattimenti, e soprattutto sembra che la Russia stia riposizionando o riandando, diciamo, ad attingere a un enorme potenziale di artiglieria. Anche da fonti interne ucraine a livello militare c'è un po' di scoraggiamento per quelle che sono, diciamo, le effettive possibilità di riuscita in quei territori. Questo non significa ovviamente che le battaglie del Donbass siano destinate a esaurirsi in pochi giorni o in poco tempo, anzi probabilmente si andrà verso una guerra di trincea piuttosto lunga e piuttosto piuttosto lesiva per entrambi i fronti. È probabile che la guerra andrà avanti mesi, se non anni, da questo punto di vista. Mosca stessa non fa mistero di non avere alcuna fretta da questo punto di vista. Insomma, le prospettive militari in Donbass sono queste, ma in Donbass anche si stanno svolgendo numerosi eventi piuttosto di interesse, tra cui alcune proteste e scricchioli interne che adesso vi andremo a spiegare.
Sì, vale poi sempre la pena ricordare che comunque in quei territori la guerra c'è da 8 anni.
Uno dei temi principali che abbiamo anche un po' accennato due venerdì fa, ma che adesso riesce in modo un po' più chiaro, sono le proteste soprattutto della componente in qualche modo femminile, delle donne e delle famiglie in Donbass, e soprattutto nella provincia di Lugansk, territori occupati in qualche modo comunque da forze filorusse o comunque con una presenza sicuramente militare di soldati russi e di forze filorusse, perché cresce il risentimento di moglie e madre, questo leggiamo dal sito del CRAS, di soldati mandati al macello come carne da cannone per le varie oligarchie avversarie che continuano a spartirsi lo spazio post-sovietico. Infatti nel Donbass, continua questo articolo, controllato dai separatisti filorussi, sono scoppiate le proteste di donne i cui parenti maschi sono andati al fronte. Soprattutto le mogli e le madri dei combattenti del 206esimo reggimento di Lugansk sono andate a protestare davanti all'ufficio militare di registrazione e arruolamento a Rovensky e hanno chiesto un incontro nel capo della Repubblica di Lugansk. Dopo il ritiro delle truppe russe dalla regione a nord di Kharkiv, i combattenti appunto di questo reggimento sono stati lasciati a se stesso, dice questo articolo che traduciamo in italiano, quindi ci perdiamo sicuramente qualche sfumatura. Quando hanno provato ad attraversare il confine con la Federazione Russa, quindi verso i territori russi, le autorità di frontiera russe non li hanno lasciati passare, minacciandoli di reclusione e persino di esecuzione, quindi in qualche modo di tradimento. Fondamentalmente queste donne non è stato dato ascolto da parte del capo della Repubblica di Lugansk. La protesta è continuata presso la mattina, i giorni dopo, presso il procuratore militare di Lugansk, chiedendo che i soldati mobilitati venissero insomma riportati a casa. Il problema fondamentale è che, cioè uno dei problemi emersi da questo articolo, riporta che le donne hanno chiesto a questo referente dell'operazione militare del perché gli uomini sono stati mandati a combattere vicino a Kharkiv, se si trattava ufficialmente della difesa di Lugansk. Insomma, qui vige sempre il concetto in qualche modo delle forze che operano nelle contingenze territoriali da dove vengono. Sempre questo gruppo di donne, ripetiamo, leggiamo da questo articolo del CRAS, dichiarano che i loro parenti sono stati utilizzati come carne da cannone, mobilitati con la forza senza alcuna visita medica, lasciati al fronte senza copertura e persino accusati di diserzione, sebbene fossero stati costretti a ritirarsi. Insomma, questo evento sussegue a un altro evento di cui c'è anche un video, di cui l'altra volta abbiamo parlato, sempre molto simile la dinamica, ma qua ci si sposta a Donetsk. Per quanto riguarda il 115esimo reggimento di Donetsk, di questo abbiamo parlato l'altra volta, c'è anche insomma una testimonianza di questo evento sul portale assembly.org, un portale di compagni e compagne, diciamo, antiautoritarie di Kharkiv, e questo per quanto riguarda la parte russa.
Sì, perché questi episodi poi non sono nuovi per entrambi i fronti, ricordiamo che già semplicemente due settimane fa lo stesso era successo a Kiev con le mogli e parenti dei militari dell'esercito ucraino, che insomma chiedevano che i loro cari potessero tornare a casa ed erano state represse con la forza della polizia ucraina.
E tutto ciò avviene, appunto, come è stato detto da Puck, anche dal lato ucraino, ma c'è una novità, perché le prime scricchiolie e malumori avvengono anche a Leopoli, città a ovest nei territori ucraini, insomma città porta d'ingresso per numerosi convogli umanitari, ma anche luogo di rifugio per moltissimi migranti rifugiati interni della stessa Ucraina. Beh, leggiamo sempre dal sito del CRAS, tradotto in italiano, dall'altra linea del fronte, da parte ucraina, riporta sempre l'articolo, ci sono anche proteste da parte di parenti di soldati e miliziani, perché secondo l'edizione ucraina strana.ua, a Stri, nella regione di Leopoli, i parenti del reggimento dei combattenti, scusa, del 65esimo battaglione della 130esima, della 103esima brigata di difesa territoriale, hanno organizzato un'azione di protesta quando hanno visto che il comandante del battaglione trascorreva il proprio tempo in città mentre i soldati erano inviati al fronte. Il giorno prima, riporta sempre questo articolo, in un incontro con i rappresentanti del comando di difesa territoriale dell'esercito ucraino nella camera degli ufficiali di Leopoli, hanno affermato che i loro uomini erano stati ingannati. Invece di difendere la regione, sempre aggiungiamo noi nel concetto della difesa territoriale, sono stati inviati impreparati e senza armi adeguate per combattere nell'est dell'Ucraina come carne da cannone contro forze numeriche nemiche superiori. Alla riunione hanno chiesto che gli uomini tornassero a casa perché secondo loro non erano pronti per la guerra. Ci sono state anche chiamate a deporre le armi. Insomma, questo avviene a Leopoli e in tutto ciò fa, diciamo, da ciliegina sulla torta le parole del presidentissimo Volodymyr Zelensky, che ha respinto con il suo solito, insomma, fare molto mediatico, una petizione interna all'Ucraina che chiedeva la revoca del divieto fondamentalmente di viaggio o di espatrio per le persone coscritte, quindi maschi abili dai 18 ai 60 anni, al di fuori dell'Ucraina. La petizione aveva raccolto circa 25.000 firme e Zelensky l'ha rigettata utilizzando un discorso molto suo solito fa, estremamente retorico, molto mediatico, molto televisivo. Insomma, sappiamo tutti qual è il passato e il percorso personale, carrieristico e politico del presidente ucraino, in cui praticamente rigetta questa petizione dicendo che non capisce perché è stata indirizzata a lui, e questa petizione sarebbe dovuta essere mandata ai parenti dei soldati uccisi in battaglia. Insomma, una retorica bellicista di intrisa di patriottismo, nazionalismo ed eroismo, nulla di nuovo, ma intanto è per riportare alcuni dei insomma degli avvenimenti, almeno quelli che riusciamo quelli di cui riusciamo a avere notizia noi, interni al fronte ucraino, che mostrano come già in qualche modo si diceva nelle scorse settimane, come sicuramente il prolungare della guerra e il saltare di alcune condizioni fondamentali che ci sono state anche spiegate, tra cui per esempio il nesso molto forte tra territorio e milizie territoriali, e quando questo salta, beh, iniziano i primi scricchioli, iniziano però anche i primi scricchioli considerando che appunto alcune forze interne al paese iniziano a mettere in dubbio per esempio la legge marziale e la coscrizione obbligatoria per appunto i maschi. Vedremo ovviamente che cosa succederà nei prossimi tempi. Per ora, a livello interno, questo è quello che avviene, ma allo stesso tempo, sempre diciamo parlando del presidentissimo Volodymyr Zelensky, insomma, lui va dritto per la sua strada, accusa la Russia di genocidio. L'altro giorno ha dichiarato che non c'è possibilità di confronto, di dialogo, se non nella interezza della continuità territoriale ucraina, quindi non immaginando alcun tipo di possibilità di accordo legato in primis alle repubbliche dell'est, ma anche e soprattutto riguardo ai territori della Crimea. Questo per quanto riguarda appunto il fronte interno politico ucraino.
E allora tutta la nostra solidarietà va a quei corpi su cui non fa più presa l'oppio nazionalista e bellicista, e in cui l'odio si riversa, si rigira verso i propri superiori, come negli episodi che abbiamo appena raccontato.
Invece, spostandoci o comunque rimbalzando di nuovo sul lato russo, abbiamo già parlato delle proteste in Donbass, ve ne sono diverse, e sempre parlando, diciamo, di contesto politico interno russo, leggiamo da il canale matrioska.info la storia di Boris Bondarev. Insomma, se ne è parlato anche da questi microfoni, ma ci teniamo a ripeterlo. Ex rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite a Ginevra, che si è schierato contro la guerra in Ucraina e si è dimesso, la scorsa settimana, pubblicando questo annuncio sulla sua pagina Facebook e citando: in 20 anni di carriera diplomatica ho assistito a diverse volte nella, diverse svolte nella nostra politica estera, ma non mi sono mai vergognato così tanto nel mio paese come il 24 febbraio di quest'anno. La guerra aggressiva scatenata da Putin contro l'azione contro l'Ucraina e di fatto contro l'intero mondo, sempre le sue parole riportiamo, contro l'intero mondo occidentale, non è solo un crimine contro il popolo ucraino, ma forse il crimine più grande contro il popolo russo, con quella Z indegna che cancella tutte le speranze e le prospettive di una società libera. Vabbè, non vi stiamo a leggere tutto il discorso, sa di fatto che il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite si è dimesso, insomma un elemento sicuramente, seppur a scala non locale, diciamo di tensioni dal basso russa, ma sicuramente un elemento comunque rappresentativo di quello che sta succedendo all'interno del, appunto, del contesto interno della Federazione Russa. Intanto lo scacchiere internazionale continua le sue dichiarazioni, diciamo, dai vari personaggi che ogni giorno, insomma, si sentono dire la loro, partendo dal premier britannico Johnson: la Russia fa progressi lenti ma tangibili in Ucraina, e poi ovviamente costantemente le dichiarazioni di Biden: è vitale continuare a sostenere Kiev, sembra che, insomma, questo lo riportiamo da un po' di tempo, l'amministrazione Biden si stia preparando a inviare all'Ucraina armi più potenti, missili a lungo raggio, che da tempo Kiev sta chiedendo, perché potrebbe essere il punto di svolta nella guerra contro la Russia. Questo è riportato tra virgolette dal sito ANSA. Lavrov invece, il ministro degli esteri russo, accusa l'Occidente di aver dichiarato guerra totale al mondo russo, e il primo ministro Mishustin russo rincara: l'Occidente sta cercando di cancellare il nostro paese, rimuovendo dalla mappa del mondo. Da parte sua, appunto, il Cremlino informa che i negoziati con l'Ucraina sono stati sospesi su decisione di Kiev, quindi ora in pallo come sempre di responsabilità. Sta di fatto che ultimo bilancio dell'ONU, delle Nazioni Unite, il bilancio delle vittime sale a circa 4.000 morti civili, e intanto si è saputo di una strage avvenuta, almeno il conto complessivo delle vittime a Severodonetsk: 1.500 le persone rimaste uccise all'inizio della guerra solo in questa località in Ucraina. La città è sottoposta a bombardamenti continui, il 60% del patrimonio abitativo è completamente distrutto e fino al 90% gli edifici sono stati danneggiati e necessitano di importanti riparazioni, aggiunge questo il sindaco della città. Insomma, questo è per dare alcune aggiornamenti dai vari fronti. Insomma, poi arrivano video costantemente di bombardamenti, insomma nelle scorse notti è stata bombardata pesantemente anche Kharkiv, città con cui siamo spesso in contatto da questi microfoni. Quindi, al di là delle dichiarazioni e dei negoziati che non vanno avanti e dei fronti interni che iniziano a scricchiolare, ma le operazioni militari continuano ad andare avanti a pieno regime, soprattutto ad est, e a fare morti sia ovviamente da lato militare e sia ovviamente dal lato civile.
Va bene, dopo questa contestualizzazione di quello che succede sia a livello diplomatico che nei territori ucraini e russi, ci prepariamo per le dirette di oggi e